La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Impreziosita dal clarino del regista che appunto collabora anche alla colonna sonora di questo film. Abbiamo ascoltato la musica dei titoli di testa eseguita da The Preservation Hall Jazz Band, per l'appunto il cui clarino ospite in questa registrazione è il regista del film. Molti avranno già capito, ma ci facciamo dire tutto da Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno e ben ritrovato a radiocittaperta.it.
Grazie.
Allora, caro Marcello, gli indizi erano abbastanza espliciti, sicuramente sì. Qualcuno avrà riconosciuto che stiamo parlando di un certo regista, ma dici tutto.
Parliamo di Woody Allen, parliamo di un film appunto del 73, Il Dormiglione, un film che a suo tempo insomma ebbe un certo successo di pubblico, che consolidò la fama, diciamo, di autore comico di Woody Allen, che aveva preso un pochino il volo con Provaci ancora Sam, che però era girato, diciamo, la regia era di Herbert Ross, mentre stavolta Woody Allen ha un progetto molto più ambizioso, si vuole girare il suo film, aveva addirittura in animo di fare una commedia sulle note appunto che lui stesso aveva composto, come tu giustamente poco fa dicevi, addirittura una commedia fantascientifica di 3 ore.
Un colossal.
Una specie di colossal fantascientifico, un po' influenzato dai grandi film dell'epoca, come 2001 Odissea nello spazio, come Andromeda, come lo stesso Solaris, insomma, che a quei tempi giravano nel mondo. Poi si ridimensionò e alla fine, per problemi anche di sceneggiatura, decise di fare una normale commedia, insomma, fantascientifica, della durata normale di un film, anche perché la produzione lo sconsigliò. Cosa ne viene fuori? Viene fuori un ibrido, diciamo, un film sicuramente con delle trovate in interessanti, un film godibile complessivamente, ma abbastanza caotico. Di che si parla? Si parla di un uomo che nel 1973, un musicista e anche diciamo dirigente di un proprietario di un ristorante vegano, che si risveglia nel 2173 a seguito dell'ibernazione che aveva subito nel 1973 per un'operazione chirurgica andata male.
Una banale. È suo malgrado ibernato.
È suo malgrado ibernato, si risveglia nel 2173 per l'opera di alcuni scienziati che sono oppositori in un mondo post-apocalittico, post-atomico, negli Stati Uniti, negli ex Stati Uniti d'America, ridotti a una dittatura sanguinaria, insomma in mano a un dittatore non meglio precisato. Questa è l'opposizione, la resistenza. Loro riportano in vita questa persona ibernata perché, non essendo in nessun modo programmato il suo cervello, pensavano di utilizzarlo per avere delle preziose informazioni per la resistenza, diciamo, sulle azioni che la dittatura compiva.
Anche perché nel frattempo il regime aveva provveduto a rimuovere tutto quello che di storico poteva essere.
Tutto quello che di storico ci poteva essere, cioè quasi a distruggere la coscienza,
la memoria,
storica,
certo.
La memoria, diciamo, di un paese. In realtà, insomma, il film ci fa capire che il mondo era ormai ridotto così, quindi Woody Allen sicuramente non è ottimista, insomma. Ad ogni modo, questo viene risvegliato, è molto riluttante, insomma, molto esitante, insomma. Devo dire, le prime immagini sono quelle più divertenti, quando lui si risveglia, quando praticamente addirittura non riesce quasi a camminare.
Sì,
poi lentamente,
addirittura mentre, diciamo, lo scoprono da questo sarcofago con la carta stagnola, manco fosse un torrone, insomma, viene scartato.
Esatto. Ora pensano appunto di utilizzarlo, il problema è che lui comunque, a parte, diciamo, la sua riluttanza, poi c'è una specie di sconvolgimento, di cambiamento di scena, i ribelli vengono catturati e lui si ritrova praticamente, per salvarsi, insomma, diventa una specie, insomma, si deve camuffare da robot e viene affidato a una poetessa che tra l'altro è la sua allora convivente, Diane Keaton, quindi c'era già un forte rapporto tra di loro e si vede anche un'ottima intesa nella recitazione. E dopo varie vicende, insomma, questa poetessa era perfettamente inserita nel sistema e attraverso di lui invece entra, insomma, a far parte della resistenza, sia pure, cioè, viene rapita, entra a far parte alla fine della resistenza, si innamora addirittura del leader, diciamo,
dei
bello,
ribelli, sì,
dei ribelli, molto bello,
una specie di Big Jim,
sì, che peraltro ironicamente Allen segnala come nazista, come praticamente una specie di ariano e nazista, insomma, col culto dei muscoli, perché lui ce n'ha per tutti, lui non dimentichiamo che è un ipercritico su tutto e su tutti, quindi vede limiti dappertutto, e aveva anche, lo confessò, una certa riluttanza, diciamo, per la politica, nonostante avendo idee democratiche, nonostante avesse...
Beh, qui è più anarcoide, se vogliamo.
Qui è più anarcoide, sì, infatti era abbastanza sfiduciato in generale, diciamo, dell'epoca. Quello che c'è di divertente è questo, insomma, tra varie vicende succede alla fine, naturalmente, dopo molte gag che sono anche, devo dire, discretamente divertenti, e che soprattutto lui si ispira a Chaplin, a Buster Keaton, insomma, i riferimenti sono soprattutto al cinema muto.
Sì, alle comiche, diciamo.
Alle comiche, e lui l'ha detto proprio esplicitamente, a parte che c'è un culto di Bob Hope per quello che riguarda le battute, e lui si sente quasi figlio di lui, proprio per quello che riguarda soprattutto lo spirito delle battute. Ma nella sostanza lui dice che vuole rifare Chaplin e che vuole rifare Buster Keaton, ed è la cosa gli riesce abbastanza bene per certi versi, però il film è molto discontinuo, molto caotico. Insomma, per farla breve, alla fine lui riesce, insieme a Diane Keaton, Praticamente fingendosi scienziati dovevano clonare il dittatore che nel frattempo era stato ucciso, ma c'era una parte, un pezzo di naso che era praticamente rimasto, loro si appropriano di questo naso con la scusa di essere scienziati che potevano effettuare la clonazione, lo fanno schiacciare praticamente da un carro armato in modo che non si possa più clonare e fuggono praticamente e riescono così in qualche modo insomma anche a intendersi. E c'è una famosa battuta che chiude questo film, che rimarrà negli annali di Woody Allen, quando appunto la sua ormai convinta partner, così sembra aver preferito lui appunto al bel leader della resistenza, quando gli chiede: ma tu in che cosa credi in fondo? Dice: ma non credo nella politica, nelle politiche del lavoro, non credo nelle istituzioni, credo praticamente nel sesso e nel decesso. E così si conclude il suo bel film, così in maniera abbastanza ironica, divertente.
E credo che tutta la sua vita artistica sia stata abbastanza fedele a questi principi.
Abbastanza fedele. C'è da dire una cosa che lui sosteneva già allora. Lui era abbastanza combattuto. Per esempio in questo film, dice, io che passo per una persona insomma abbastanza intelligente, abbastanza così profonda, mi trovo a camminare come un idiota. Dice, devo far ridere perché devo camminare praticamente come un robot, quindi come un idiota. E dice, non mi ritrovo in questo tipo di atteggiamento. Dice, sono costretto a farlo per motivi di cassetta. Da una parte la mia natura che mi porta a essere così. Dice, ma io dentro di me ritengo, disse proprio, il cinema comico inferiore al cinema drammatico. Perché il cinema comico è facilmente, diciamo così, assimilabile dallo spettatore, mentre il cinema drammatico, a cui lui puntava, anni dopo farà Interiors, che era un film bergmaniano, lui si ispirava moltissimo a Bergman, aveva un amore per Fellini e per Bergman in particolare, e nonostante essendo il grande, diciamo, attore e regista dei film comici che conosciamo, è sempre stato, cioè lui si è sempre ritenuto una persona intelligente ma male utilizzata. Insomma, dice, io utilizzo male me stesso perché ho questa vena comica, tra l'altro una vena comica molto malinconica, e dice, la mia ambizione sarebbe fare i film di Bergman, per certi versi i film di Fellini e comunque i film di Antonioni, per esempio, che descrivono la drammaticità e che quella è la vita vera. Non è questa che descrivo io, questa è parodia.
Ma comunque io credo che al netto di quello che siano le sue convinzioni, perché credo che si tratti di affermazioni sincere, c'è anche il gusto della provocazione, perché ovviamente...
C'è anche il gusto della provocazione, comunque la sua natura è quella. Lui ha alternato, bisogna dire, non è che ha fatto sempre soltanto film comici.
No, ma anche nei film comici c'era sempre l'aspetto...
E c'è sempre quella vena drammatica, cioè, vabbè, poi non dimentichiamo che ha fatto quasi dei capolavori come Match Point.
Certo.
Cioè, quindi lui questa diciamo vena drammatica ce l'ha profondamente. E sicuramente c'ha anche questa vena comica, inutile che tanto lui alla fine è comunque l'autore di splendidi film come Manhattan. Qui stiamo parlando ancora di un film così nella norma, insomma, che comunque allora, anche per il tema, anche soprattutto per questa imitazione del cinema comico, appunto del cinema muto, insomma, comunque sia del cinema chapliniano, lui ebbe un certo successo, insomma, cioè, servì più che altro per consolidare la sua fama e per formarsi insomma come autore
e anche poi come regista, perché qui ovviamente c'è tutto un discorso legato alla sceneggiatura, alle location, ai paesaggi, le scelte sono anche di regia, sono abbastanza autoriali.
Sì, peraltro qualche anno dopo partecipò, lui fu molto colpito dalla drammatica situazione che alla fine degli anni 50 si verificò in America, il famoso macartismo. Disse, l'ho studiato al liceo, non ci ho capito granché, ho voluto approfondire sentendo i registi come Martin Ritt, e, diciamo, che l'hanno un po' subito, Elia Kazan e così via, insomma grandi registi che allora erano ancora in vita e che avevano subito il macartismo. Tant'è vero che poi mise in piedi il famoso Prestanome, no?
Certo.
Il Prestanome, uno dei film che parlava di questo, in cui però lui faceva quasi la parte di un semianalfabeta. Tanto più che la critica si irritò perché proprio in quei mesi un suo libro, diciamo, di Woody Allen, era un bestseller ed era considerato un vero intellettuale newyorkese, un vero intellettuale della vena yiddish. Lui ha sempre, insomma, si è sempre considerato appunto un fautore della cultura ebraica, democratica di Manhattan.
Insomma, anche il modo di fare comicità è molto yiddish.
È molto yiddish, no? E tanto è vero che, insomma, alla fine questo film fu criticato perché lui non era credibile nel ruolo di un semianalfabeta, quando, insomma, era un intellettuale tra i più importanti in quel periodo, anni 70, di Manhattan. E quindi, insomma, c'è questa così dicotomia, questa contraddizione che lui vive, come viveva quella tra cinema comico e drammatico. Però, tornando al film, si tratta di un film, a mio parere, non fondamentale nella sua filmografia, però sicuramente è uno dei primi che gli dà notorietà, che gli dà successo, che lo lancia comunque, insomma, verso un terreno che poi lui, soprattutto questo sodalizio con la Keaton, che durò parecchi anni e che porterà poi a delle cose molto belle, insomma, come Manhattan, ecco, come Io Anni, insomma, come dei film che praticamente poi sono rimasti all'epoca, insomma, sono rimasti.
E poi, insomma, va letto
segnale.
Questo film come un passaggio abbastanza, come dire, decisivo, anche se non fondamentale, nell'evoluzione anche del linguaggio alleniano, insomma, ci sono.
Assolutamente. Sì, sì, certo,
poi ovvio certo. Che certi temi, qui siamo proprio a metà strada tra Prendi soldi e scappa, che è di qualche anno precedente.
Esattamente.
E,
sì,
e
sì.
Anche il successivo.
Poi lui farà Amore e guerra.
Amore e guerra, che se vogliamo
sì.
È un passo in avanti, nel senso che a parte che è anche
sì.
più riuscito dal punto di vista comico,
sì.
E comunque è, come dire, un passettino in avanti verso quello che poi sarà il primo dei grandissimi film di Woody Allen, che è per l'appunto Io Annie, di cui avevi
sì,
accennato
certo.
Tu. Tra l'altro va detto che qui brilla, io qui proprio il testosterone esplode, però so come qui brilla lo splendore di Diane Keaton.
Assolutamente, sì, sì. Lo splendore e anche una certa così capacità e scioltezza, insomma, proprio nell'espressione comica.
Ricordiamo, no? Che Diane Keaton poi era reduce dai successi, perché non era il suo esordio, ma poco ci manca,
sì.
Aveva partecipato alla mega produzione del Padrino l'anno precedente, quindi, insomma,
assolutamente sì.
Aveva già cominciato.
Era un'attrice che già sì. Era sulla cresta dell'onda, e quindi, insomma, già era famosa, insomma, sicuramente. Ha avuto la sua epoca, insomma, un'attrice importante. E tra l'altro, in questa così descrizione della persona, insomma, così falsamente eterea, svampita, insomma, sa dare il meglio di sé, insomma, come ricorderemo poi nei bellissimi film che abbiamo citato, insomma, pochi anni dopo.
Non so se sei d'accordo con me, però non è molto approfondito il tema e forse questa è un'occasione mancata, ma quando suo malgrado il protagonista Miles Monroe, che appunto si traveste da maggiordomo, da robot, per
sì.
poter appunto scappare dal laboratorio,
sì.
quando si ritrova in servizio presso la casa appunto di Diane Keaton, che ha un ricevimento imminente per il quale viene appunto ingaggiato lui, c'è, secondo me, anche lì una certa critica a certi salotti intellettuali che sempre Woody Allen ha visto.
Ma sicuramente sì, lui li ha sempre frequentati, mi ha sempre detestati.
Criticati,
addirittura
certo.
Negli ultimi anni ha detto, io faccio proprio, l'ha scritto proprio di recente, faccio una vita ritirata e non vado più.
Sì, sì, ma infatti lui adesso, a proposito della musica che stiamo sentendo, lui l'unica cosa che gli interessa è prendere il suo clarino il lunedì e andarsi a fare
sì,
questa suonatina
sì,
a Manhattan.
Sì, tra l'altro ha suonato un paio di volte pure a Venezia.
Sì, 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 ma
è venuto varie volte, insomma, anche in Italia.
I salotti, diciamo, pseudo-intellettuali radical chic li ha sempre schifati.
Sì, sì, da una parte si sentiva parte di quelli, dalla parte li ha sempre schifati, insomma, quindi era una specie di rapporto di amore-odio. che c'aveva con questi ambienti.
Però e in questo film un pochettino cerca già di far capire come la pensa, insomma.
Sì, anche se appunto lui non ha mai, cioè non a caso in questo film lancia i suoi strali, no? Per esempio quando a un certo punto si deve ricordare, gli chiedono, ma insomma parlaci un pochino della tua epoca, dici un po' delle figure importanti, dice, ricordo De Gaulle che era un famoso chef.
Sì.
E poi dice di Nixon, no? E, tra l'altro il Watergate non c'era ancora stato.
Mancavano un paio d'anni ancora.
E lui dice, sì, mi ricordo di un presidente che quando andava via dalla Casa Bianca praticamente
controllavano l'argenteria.
I servienti controllavano l'argenteria, quindi per dire un giudizio pesante già allora, prima che appunto fosse scattato, insomma, fosse esploso questo scandalo del Watergate.
Ma infatti, quindi, secondo me il limite di questo film è che ha un inizio abbastanza esplosivo a livello di battute, perché ricordiamoci che Woody Allen è stato diciamo reso celebre dai suoi monologhi, diciamo proprio da stand up comedian, insomma, e quindi le sue battute al vetriolo erano state subito apprezzate proprio per la grande efficacia. Quindi c'è un inizio molto scompiettante,
certo.
La parte quella un po' più da slapstick comedy, oggi le comiche, è un po' deboluccia, insomma.
È un po' deboluccia, sì, anche la fase centrale del film, insomma, è poco credibile, anche questo cambio di prospettiva di questa luna, questa poetessa, insomma. Non è ben chiarito, insomma, questa era perfettamente inserita nel sistema, invece poi cambia, insomma, molto per l'amore anche di questo bel imbusto che incontra,
certo,
la resistenza. E la cosa interessante è che comunque, e di cui Allen si lamentò, nella versione italiana viene, insomma, in certo senso fatta una specie di perversione proprio del dialogo, no? Perché c'è una fase, diciamo, in cui si rifà una parodia a Ultimo Tango, perché andava di moda, era uscita l'anno prima, mentre invece nel film originale la parodia era rivolta a un tram che si chiama Desiderio, cioè uno dei capolavori hollywoodiani, che è tutta un'altra storia. Invece i nostri, diciamo così,
adattatori
italiani l'hanno trasformato, insomma, in una cosa che non c'era nel film, di cui Allen si risentì, tra l'altro, insomma, non gli piacque per niente, insomma. Comunque, ecco, ripeto, si tratta di un'operina gradevole, sicuramente, insomma, a suo modo, insomma, si lascia vedere, è ben riuscita, insomma, io ricordo che ne ebbi comunque un'impressione di gradevolezza, no? A suo tempo.
Ma soprattutto perché c'era anche un po' più di potere eversivo nelle battute che faceva, perché
c'erano
dei riferimenti anche alla politica, ci sono battute su Henry Kissinger, che era il segretario di Stato.
Kissinger, sono
erano gli anni di Stalin, ancora della guerra del Vietnam, quindi anche mettere in parodia le ribellioni, eccetera, eccetera, non era proprio così scontato.
Lui ce l'ha per tutti, quindi chiaramente è, come dicevi tu giustamente, quasi un nichilista, un anarchico, no? E vede che non ha fiducia in nulla, però sicuramente si sente un uomo di cultura democratica, un uomo che comunque ha orrore delle dittature, insomma, che appunto immagina questo mondo in mano, insomma, un potere oscuro, praticamente post-atomico, dittatoriale. Insomma.
E tra l'altro ha anche, diciamo, dei presagi non del tutto lontani da quello che poi sarebbe successo, dell'impoverimento dell'offerta culturale non solo americana, ma in generale, perché la stessa Luna, che è appunto Diane Keaton, come poetessa tanto decantata e tanto declamata nei suoi salotti,
banale, una banalità. No, per di più la disumanizzazione dei rapporti, no? La famosa macchina osgarmatica, no? Osgarmacon, no? Dove una specie di cilindro dove si entrano, dove
per uomo pochi e donna minuti.
Entrano per pochi secondi così, e senza dover minimamente sfiorarsi raggiungono per esempio il piacere sessuale. Infatti bisogna dire che Woody Allen invece con molta dolcezza, molta attenzione, anche se continuamente interrotto, però cerca di far capire alla sua partner che invece i piaceri così terreni sono ben diversi, insomma, non sono quelli artificiali, insomma, li chiamiamo quasi da intelligenza artificiale di adesso, no?
Sì, ma
cioè,
alcuni temi, anche se sfiorati, accennati, sono delle comunque...
intuizioni ci sono, sì. Sono delle, diciamo, delle intuizioni geniali sul mondo futuro, insomma, no? Su questo pericolo, per esempio, atomico, di cui tanto parliamo adesso, insomma, no? Cioè, ci sono sicuramente delle intuizioni assolutamente geniali. La critica ai salotti, la critica proprio anche a questo atteggiamento, insomma, così, se vogliamo, falsamente sovversivo, falsamente
contemporaneamente anche la critica al pensiero unico dominante, insomma.
Esatto, al pensiero unico. Poi, insomma, il film, ripeto, si risolve alla fine in poco, soprattutto in gag, battute.
Ma se tu ci pensi bene, io adesso non so quanti film abbia fatto Woody Allen, perché praticamente è andato avanti alla media
di un
film all'anno per decenni.
Quando due addirittura, se non due.
Però se tu ci pensi bene, che al di là di una decina di capolavori assoluti che sono proprio scolpiti nella pietra, il resto della produzione di Woody Allen si è sempre, se vogliamo, mosso in un ambito di commedia, quando era commedia, se no anche dramma, però con degli accenni, come se fossero delle variazioni sul tema, con delle gag, delle battute, delle critiche, certo, neanche troppo velate a quello che circondava Woody Allen all'epoca della sua,
delle sue opere, di quello che lui era anche un saggista, scriveva,
quindi,
anche
insomma,
di
tutto
critica,
sommato,
insomma,
questo ci sta proprio dentro, è proprio un tipico film minore di Woody Allen.
È un film minore su cui però lui riversava molte ambizioni, perché lo considerava quasi il suo debutto alla regia, il suo vero debutto alla regia.
E quindi sì, perché poi si allontana sia da New York che da Hollywood, perché va a girare in Colorado, perché ci sono molte scene all'aperto in cui bisognava rappresentare questo pianeta diciamo post-atomico.
E bisogna considerare che per lui era un grande sforzo, perché lui era regista di Manhattan e voleva nella sua vita si è allontanato poco
e malvolentieri
da Manhattan, quindi sicuramente, insomma, fece uno sforzo questo film. Non ne fu poi, come dire, gratificato soprattutto dalla critica, però ebbe un grande successo del pubblico, insomma, fu comunque un film che lo aiutò a farsi conoscere nel mondo.
Quelle 3-4 battute memorabili ci sono anche in questo caso, quindi il fan di Woody Allen non rimarrà deluso, ecco.
Non rimarrà deluso, sicuramente è un film da rivedere, insomma, da ripescare in qualche modo, insomma, soprattutto per chi non l'avesse visto.
Tra l'altro, questo è uno di quei classici film, Marcello, ti ricorderai, che erano molto ricorrenti nelle programmazioni dei cinema d'essai, insomma, era uno di quelli che, se non l'avevi visto in una sala, lo vedevi sicuramente in un'altra sala. Ricordo c'erano quei 4 cinema classici, quelle sale, io parlo di quelle di Roma ovviamente, che potevano essere il Rialto, il Nuovo Olimpia, e il Farnese, eccetera, in cui tu potevi stare tranquillo che se l'avevi perso da una parte lo avresti ritrovato.
Prima o poi girava in uno di questi cinema, sicuramente.
C'era questo, come dire, questo piacevole
conforto.
Perché
c'era un vero circuito d'essai a Roma,
Sì.
C'erano dei cineclub, adesso è impensabile, però, insomma, per dire, se pensiamo al lavoro che ha fatto il Film Studio per tantissimi anni.
Certo. Ma
infatti... il Film Studio ci ha fatto vedere opere, per esempio, nel cinema alternativo americano, che non si sono viste da nessun'altra parte d'Italia.
Certo.
E se a volte d'Europa.
Solo in parte questo discorso è stato ripreso con altre caratteristiche per anni da Agosti con l'Azzurro Scipioni, però ovviamente con altre caratteristiche.
Con altre caratteristiche, perché Agosti lavorava soprattutto su quello che già era stato visto.
Sì,
diciamo.
E anche, diciamo, sulla base della sua, come
anche
dire,
sua
poetica,
autoriale. Certo. Assolutamente autoriale, perché lui era comunque un regista importante a suo modo.
Tra l'altro, così, insomma, per la cronaca, il progetto di rifinanziamento e di rinascita dell'Azzurro Scipioni, sai a che punto sta, se si è arenato col Covid, se ci sono novità, perché sembrava che dovesse rinascere.
Risulta totalmente arenato.
Che peccato.
Perché l'ho seguita anche io questa cosa. E ci sono persino passato qualche giorno fa davanti a Azzurro Scipioni, chiuso, cioè non, quindi non, non,
perché sembra che ci dovesse essere di mezzo la BNL addirittura, che lo doveva finanziare.
Sì, beh, sì, perché c'è un settore del cinema che è sempre curato, addirittura una volta c'era la sezione cinematografica.
Sì, perché c'era di mezzo Luigi Abete, no? Ti ricordi che
sì,
è stato...
Sì. Tuttora credo che sia il presidente.
Che è stato pure presidente di Cinecittà, dell'ente
stato,
Cinecittà.
Sì. No, no, c'era praticamente un grande interesse e facevano anche produzione. E se tu vedi, ad esempio, il Festival del Cinema di Roma, sponsor è BNL, eh?
Sì, però ecco, all'atto pratico, per quello che riguarda un piccolo polo culturale che andava rivitalizzato, rilanciato, stiamo ancora...
No, come si parlò di rilancio del film studio alcuni anni fa, e purtroppo è rimasto lettera morta, insomma, a un certo punto fecero sì una specie di sala dove però facevano soprattutto dei seminari, quindi era per addetti ai lavori, per gente che già lavorava nel campo del cinema. Per quello che riguarda il pubblico, purtroppo è una tragedia, diciamo, perché non è... Una volta c'era un cineclub, per esempio l'Officina, per dire, no? L'Officina era un altro cineclub.
Non lo so, facevano pure i concerti, le mattine.
Facevano delle cose preziose. Adesso un po' l'home video, no? E un pochino così proprio la caduta proprio del cinema, insomma, in sede. Sì.
Ma poi guarda, adesso fammi fare un pochettino il comizio. Ti faccio un esempio, io di recente sono stato, faccio nome e cognome, proprio alla Sala Antares in quartiere Montesacro. Al di là del fatto che, con il fatto che fossero le feste di Natale, un film in mezzo alla settimana, spettacolo preserale, 10 euro secondo me è uno scandalo, 10 euro, perché poi dicono come mai la gente non va al cinema. Poi, per un film che aveva necessario un grande schermo, perché parliamo delle otto montagne, c'era un francobollo che penso che il televisore di molte case nostre sia più come dire, più spazioso. E poi con un audio pessimo, c'erano le casse che gracchiavano. Insomma, se non c'è almeno la certezza di un prodotto tecnicamente impeccabile, ma ovviamente home video in certi casi ci sono case attrezzate.
Purtroppo si passa da questa mediocrità a delle cose spettacolari. Io per esempio ieri così sono andato a vedere Avatar, la Via dell'Acqua, per esempio, per curiosità, proprio perché non è che mi abbia entusiasmato, però sicuramente per effetti speciali è sensazionale. Avevo visto di recente anche il primo, che a suo tempo non vidi, e l'ho visto in una sala che è unica che esiste a Roma, che si chiama IMAX, che sta a Porta di Roma. Quella è il trionfo della tecnologia.
Sì, però lì siamo quasi ai livelli di
Disneyland. Siamo a livelli di un altro mondo, capito, del cinema. Che da una parte, insomma, io preferisco il cinema tradizionale, il cinema, insomma, però per dire, si passa da questa mediocrità che hai indicato tu alla super tecnologia, e purtroppo funziona solo quella. Infatti la sala era piena, a parte, diciamo, il film di richiamo, ma la sala era piena. Le tecnologie sono importanti anche quelle, però purtroppo dovrebbe esistere, come dici tu giustamente, anche il rispetto del cinema
d'autore,
e non solo quello, perché certo cinema d'autore gira anche nei circuiti commerciali adesso. Il problema è di impianto tecnico, di manutenzione, di serietà, appunto, che purtroppo non sempre c'è.
Quello che,
tante,
insomma,
sale
a suo tempo...
stanno chiudendo, capito? Tante sale anche di qualità stanno chiudendo.
Sì, per fortuna qualcuna ha aperto con le caratteristiche che diciamo noi, perché diamo merito anche ai ragazzi del Piccolo America che hanno rilevato sala Troisi, che è un ottimo impianto, tra l'altro polifunzionale, eccetera, eccetera. Però sono veramente le classiche eccezioni che confermano.
Ecco, quella, diciamo, quella è un felice, così, una felice eccezione, insomma.
Certo,
ecco.
Purtroppo la regola è un'altra.
Però, la regola però è quella purtroppo negativa.
Questo discorso ci permette di arrivare quasi in conclusione del nostro racconto a uno dei passaggi obbligati della rubrica Visti in prima visione, che ricordo oggi con Marcello Gerardi si è occupata di Il Dormiglione, pellicola di commedia fantascientifica di Woody Allen con Diane Keaton, ovviamente del 1973. La rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro curatore Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione in sala di assistere appunto a tale proiezione in una sala col grande schermo e ci ricorda ogni volta di quale cinema si trattasse. In questo caso?
Allora, lo vidi al cinema Alce.
Ah, pensa un po'. E dov'è sto cinema? Dov'era?
Sto cinema Alce è esattamente dove adesso esiste il Teatro Ghione, a Via delle Fornaci.
Ah, ho capito, sì. Zona San Pietro,
ed era tra l'altro lo schermo tra i migliori di Roma, perché anche diciamo i famosi proseguimenti di prima visione avevano dei grandi schermi, come il Giulio Cesare, ad esempio, il Cinema Clodio, l'Augustus è già un po' meno, è uno schermo meno capiente. Comunque lo vidi proprio al cinema Alce.
Beh, la cosa che ci consola è che una tantum, stai parlando di una sala che è stata riconvertita a qualche cosa di altrettanto culturale.
Teatro importante, Teatro Ghione.
Quando invece quasi tutti quelli di cui hai parlato te che non ci sono più, sono diventati supermercati, sono diventati dei bingo.
Purtroppo sì.
O addirittura proprio abbandonati
al loro
stesso.
La sala Giulio Cesare adesso è una multisala, è una
sì,
di quelle
sì,
che...
No, è una delle eccezioni.
È una delle eccezioni, insomma. E purtroppo le altre di Rialto, il Farnese è una felice eccezione, ecco.
Certo.
Il Farnese ancora fa una buona programmazione, interessante. Ha anche tentato di migliorare la tecnologia.
Sì, e poi si fa carico anche di rassegne, di festival.
Sì, io
molto stimolante.
Lo frequento tuttora, diciamo.
Però
ecco,
se tu ci pensi bene, la politica che negli anni 70 voleva anche un decentramento dell'offerta culturale, in questi casi o si riferisce solo ed esclusivamente alle multisale dei
solo
centri commerciali,
ci sono, solo
perché per il resto ecco, abbiamo parlato di Trastevere per la Sala Troisi, parliamo di Campo dei Fiori per il Farnese, tutto sommato zona Prati è sempre zona centrale, quindi insomma o te ne vai al centro oppure ti devi accontentare di quello che passa il convento.
Sì, sì, o devi andare in queste multisale,
certo,
queste dei centri commerciali. E purtroppo è così, adesso la realtà è questa, ma questa è Roma, dove ancora qualcosa trovi. Immagina quando vai in provincia,
certo,
trovi solo le sale commerciali,
certo,
troppo quello trovi.
Allora, in conclusione della nostra chiacchierata della rubrica Visti in prima visione, l'esperto Marcello Gerardi esprime un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, votuato dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore pluriennale. Allora, in questo caso, che giudizio diamo a questo film?
Diciamo che, soprattutto di stima, diamo 3 stelle.
Sì, io stavo lì con sto pollice che entrava e usciva perché era tra 2,5 e 3,
secondo
me.
Infatti, sì. Però vabbè, ci stanno.
Sì, diciamo il 6 è di stima, per
anche,
così dire.
Anche perché diciamo, il tentativo di una certa originalità c'è.
Va premiato, certo. Poi anche la stessa maschera di lui con questo tappo in bocca vestito
sì,
da...
Sì, quella è esilarante.
È proprio, come dire,
sì,
iconica, come
quella
si usa dire
iconica,
adesso.
Esilarante.
Allora, caro Marcello, dandoti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 1973 di cui ci occuperemo, io ti saluto con un paio di battute di una scena comica nella versione originale del film, a cui fa seguito un'altra parte di musica, sempre Dixieland, sulla falsariga di quello che abbiamo appena ascoltato. E con questo ci congediamo sia da te che da Woody Allen, ringraziandoti per la tua presenza. Alla prossima
settimana.
E grazie
a te, Fabrizio, e buon proseguimento.
Ok, grazie ancora.
If you're captured, you don't know anything. Well, they could torture you for months. What could you tell them?
Only my name, rank, serial number, and your name.
Miles, you've got to help us.
You got the wrong guy. I'm telling you, I'm not the heroic type, really. I was beaten up by Quakers.
Miles, you're our chance.
No, I'm sorry. I can't help it. I'd love to help you out, but I never get involved in anything where I could be tortured. It's practice of mine, because I'm a screamer. That's my problem. And it's embarrassing early in the morning. I wake up shrieking at the top of my lungs.
Excuse me, sir. The security police are here, and they're surrounding the house. When will you be wanting lunch?
Miles, go to the Western District.
Find the Ares Project.
You can do it.
Come that way, Miles.
We'll be right back. Japanese flying packs.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.